Allora, apriamo le nostre Bibbie in Genesi. Capitolo 49. E oggi, dopo quasi 2 anni, concluderemo il libro di Genesi. Quindi io sono contento perché ho voglia di cominciare un nuovo libro, ma anche sono triste perché è stato un bel studio, questo libro fondamentale, questo libro che racconta come Dio ha creato il mondo, racconta il padre della fede, Abramo, e poi i suoi progeni. Vogliamo pregare. Signore, grazie di nuovo perché siamo qui in mezzo al tuo popolo, che tua presenza è qui in mezzo a noi. Noi non siamo degni, ma Signore, è merito di Gesù. Per merito di Gesù possiamo essere chiamati figli di Dio. Possiamo avere un cuore puro, lavato, il perdono dei nostri peccati. E Signore, parlaci questa mattina attraverso la vita di Giuseppe. Come lui pianse, Signore, ben 7 volte. E Signore, che veramente noi non saremo, Signore, spesse volte la causa del tuo pianto, della tua tristezza, ma che la nostra vita possa sempre portarti gioia. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, ci siamo fermati domenica scorsa con le benedizioni o le profezie che Giacobbe fece su tutti i suoi figli. Cominceremo questa mattina in versetto 29 con la morte di Giacobbe. Poi Giacobbe ordinò loro e disse: io sto per essere riunito al mio popolo. Seppellitemi con i miei padri nella caverna che è nel campo di Efron Liteo, nella caverna che è nel campo di Macapele, di fronte a Mamre, nel paese di Canaan. Quel che Abramo comperò col campo di Efron Liteo come sepolcro di sua proprietà. Là furono sepolti Abramo e Sara, sua moglie, là furono sepolti Isacco e Rebecca, sua moglie, e là io seppellì Lea. Il campo e la caverna che vi si trova furono comprati dai figli di Het. Quando Giacobbe ebbe finito di dare questi ordini ai suoi figli, ritirò i suoi piedi nel letto e spirò, fu riunito al suo popolo. Allora, così voglio morire io, o voglio essere rapito. Queste sono le due scelte che ho dato al Signore. Ma non è, cioè, è bello la morte di un credente. Vedi, lui chiama tutti i figli, gli dà una benedizione. Ok, figli, adesso vado col Signore. Arrivederci. Non dimenticate di non lasciarmi qua, ma di seppellirmi lì, nella terra promessa, la terra che Dio ha promesso mio nonno Abramo, mio padre Isacco e anche a me, e ha promesso anche a voi. Quanto è triste la morte di un non credente che va nell'aldilà senza sapere dove va. E quindi in versetto 1 di capitolo 50, allora Giuseppe si gettò sulla faccia di suo padre e pianse su di lui e lo baciò. Questa è la 6ª volta che è descritto che Giuseppe pianse. Vedremo la 7ª volta e vedremo tutte le volte, perché un po' questo è il tema del messaggio questa mattina: quando Dio piange. Ma qui lui sta piangendo per la perdita umana di suo papà, anche se sa che Giacobbe va col Signore, però c'è sempre la tristezza di non avere più quella persona cara al nostro fianco. Poi Giuseppe ordinò ai medici che erano al suo servizio di imbalsamare suo padre, e i medici imbalsarono Israele. Ci vollero 40 giorni perché tale è il tempo necessario per l'imbalsamazione. E gli egiziani lo piansero 70 giorni. Allora, questo è molto interessante perché secondo i storici il lutto che facevo per Faraone, quando moriva un Faraone, si faceva lutto 70 giorni. Quindi Giacobbe, come abbiamo visto, ai occhi del mondo era un povero pastorello, ma qui alla sua morte lui viene onorato quasi come il re della nazione. Fanno lutto per lui. Quando i giorni del lutto fatto per lui furono passati, Giuseppe parlò alla casa di Faraone dicendo: «Desse ho trovato grazia ai vostri occhi, parlate al Faraone e ditegli: mio padre mi ha fatto giurare, mi ha detto: ecco, io sto per morire, sepoliscimi nel sepolcro che ho scovato per me nel paese di Canaan. Or dunque ti prego, permetti che io salgo a seppellire mio padre, poi tornerò». Il Faraone rispose: «Sale e seppellisci tuo padre come egli ti ha fatto giurare». Allora Giuseppe salì a seppellire suo padre, e con lui salirono tutti i servi del Faraone, gli anziani della sua casa e tutti gli anziani del paese di Egitto. E tutta la casa di Giuseppe, i suoi fratelli, la casa di suo padre, nel paese di Goshen lasciarono soltanto i loro bambini, le loro gregge e i loro armenti. Con lui salirono pure cari cavalieri, così da formare un enorme corteo di gente. Quanto è diverso il salire di Giuseppe da Egitto verso la terra promessa che la sua discesa dalla terra promessa in Egitto. Ricordate Giuseppe come è sceso tantissimi anni fa? Come è sceso in Egitto? In gabbia, in catene. E secondo me anche qui c'è una lezione molto importante per noi credenti, che il mondo può fare quello che vuole a noi, i nostri parenti, datori di lavoro, governo, qualunque persona, ma se noi onoreremo il Signore con la nostra vita, Lui ci onorerà. Perché Lui è stato sceso in Egitto come schiavo, come un niente, ma Lui è tornato in gloria, onorato di tutta una nazione. Infatti abbiamo visto nei studi precedenti che gli egiziani stessi hanno detto: Giuseppe, tu sei stato la nostra salvezza. E sappiamo che questa è una prefigura del nostro Signore Gesù Cristo. E se noi onoreremo il Signore, anche Lui ci onorerà. E magari il mondo ci guarda così come un niente, ma se mettiamo il Signore prima nella nostra vita, prima o poi il Signore metterà anche noi davanti. E così fece anche con Giuseppe, quindi salgono tutto questo corteo addirittura. E quando, versetto 11, gli abitanti del paese, i cananei, videro il lutto dell'aia di Atà, dissero: questo è un grave lutto per gli egiziani. Perciò quel luogo fu chiamato Abel Mitzram, che è al di là del Giordano. E i suoi figli fecero per lui quello che egli aveva ordinato loro. I suoi figli lo trasportarono al paese di Canaan, lo seppellirono nella caverna di campo di Macapella, di fronte a Mamre, che Abramo aveva comprato col campo di Efron Liteo come sepolcro di sua proprietà. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto con i suoi fratelli, con tutti quelli che erano saliti con lui a seppellire suo padre. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero: chissà se Giuseppe non nutra rancore verso di noi e non ci rende tutto il male che abbiamo fatto. Quindi i fratelli, sì, forse è tempo di vendetta. Forse Giuseppe non ci ha ucciso perché c'era papà in vita. e non volevo portare dispiacere a Giacobbe. Ma adesso che papà è morto, chissà, chissà cosa farà nostro fratello Giuseppe a noi, per quello che noi abbiamo fatto. Allora mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre prima di morire diede questi ordini dicendo, così direte a Giuseppe, de perdona ora i tuoi fratelli e il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. De perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Allora, questa è l'ultima volta, ben 7 volte nella vita di Giuseppe, la parola di Dio descrive che lui ha pianto. E quindi vogliamo guardare un po' questo pianto di Giuseppe e vedere anche nella nostra vita come credente che cosa ha a che fare con la nostra vita, questo pianto di Giuseppe. Allora, come ho detto, questa è la 7ª volta che è descritto che Giuseppe pianse. Le prime 3 volte sono in Genesi 42, 24, 43, 30 e 45, 2. Era quando Giuseppe di nuovo ha visto i suoi fratelli, dopo tanti anni di schiavitù, di carcere. In Genesi 43, versetto 30, è scritto che il cuore di Giuseppe bramava i suoi fratelli. Ricordate la storia, no? Lui faceva finta di essere un egiziano, ma dentro il suo cuore lui desiderava e piangeva per questo fatto di nuovo vedere i suoi fratelli. Anche se loro l'hanno fatto del male, lui li amava. E questo fatto di vederli di nuovo ha portato lui 3 volte di piangere. In capitolo 45, versetto 14 e 15, quando lui poi si svela, io sono Giuseppe, e abbraccia i suoi fratelli, e abbraccia Beniamino, di nuovo è scritto che lui ha pianto. Questo pianto, diverso dalle prime 3 volte, era un pianto di gioia. No? Ha pianto di gioia, finalmente di abbracciare i suoi fratelli, finalmente di abbracciare il suo fratellino Beniamino. In Genesi 46, versetto 29, è quando Giuseppe, dopo tanti anni, rivede suo papà. No? Ricordate che lui ha preso il suo carro e è andato a incontrare Giuseppe mentre lui scendeva dalla terra promessa. E quindi anche questa 5ª volta è un pianto di gioia. La 6ª volta abbiamo appena letto, al versetto 1 di capitolo 50, lui ha pianto per la morte fisica di suo papà. Questi primi 6 pianti sono tutti, direi, pianti umane, no? Ha pianto perché sentiva la mancanza della sua famiglia, ha pianto per gioia di nuovo essere riunito con loro, ha pianto la 6ª volta per la morte di suo papà. Quindi pianti che ognuno di noi potremmo capire, no? Quanti di noi abbiamo mai pianto di gioia? Abbiamo pianto di tristezza perché abbiamo perso qualcuno caro a noi. Abbiamo pianto magari la prima volta da adulti che ci siamo separati dalla nostra famiglia, per la lontananza della famiglia. Ma sono tutte esperienze che hanno tutti umani. Ma questo 7º pianto di Giuseppe è particolare. Perché Giuseppe piange per la loro incredulità. Dopo tutto questo tempo che abbiamo vissuto insieme, non avete ancora capito chi sono io. E quando stavo meditando su quest'ultimo pianto di Giuseppe, mi è venuto in mente il pianto di qualcun altro. E quindi guardiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 11, perché la Sacra Scrittura ricorda che anche il nostro Signore 2 volte ha pianto. Ma noi vedremo che il suo pianto, come l'ultimo pianto di Giuseppe, non è un pianto umano per un effetto umano, ma è un pianto per l'incredulità della gente. Qui nel Vangelo di Giovanni, versetto 33, quindi Gesù viene lì al sepolcro dove c'è Lazzaro. Gesù allora, vedendola piangere e vedendo piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremme nello spirito e si turbò. Allora ricordate questa frase, è molto importante. E disse: dove l'avete posto? Essi gli dissero: Signore, vieni e vedi. E versetto 35, il versetto più breve in tutta la Bibbia, Gesù pianse. Allora tutta la folla, in versetto 36, dissero allora i giudei: vedi come l'amava. Ma alcuni di loro dissero: non poteva costui che apre occhi ai ciechi far sì che questi non morisse? E notate cosa è scritto in versetto 38. Perciò Gesù, fremando di nuovo in se stesso, viene al sepolcro, e questo era una grotta davanti al quale era posto una pietra. Allora, secondo voi Gesù ha pianto perché era morto suo amico Lazzaro? No. Se guardiamo un po' indietro, leggiamo da versetto 1, comprenderemo perché Gesù ha pianto. Ora c'era un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, il quale era ammalato. Or Maria era quello che unse di olio profumato il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli, e suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. E Gesù, dito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come dunque ebbe inteso che Lazzaro era malato, si trattiene ancora 2 giorni nel luogo dove egli era. Ma come, Gesù? Le sorelle mandano a dire: Gesù, colui che tu ami, tuo amico. Perché voi sapete che Gesù aveva i discepoli, ma lui aveva anche amici. Tante volte, secondo me, noi pensiamo del Signore, è vero che lui è divino, lui è il Verbo di Dio diventato uomo, ma lui era anche uomo. Lui era completamente uomo. Aveva amici. Aveva sentimenti. E quindi le sorelle mandarono questa notizia: Gesù, vieni presto, noi sappiamo che tu puoi guarire, l'abbiamo visto, guarire i ciechi, zoppi, sordi, liberare i posseduti. Sicuramente se tu vieni, nostro fratello Lazzaro è morto, tu lo puoi guarire. E qual è la reazione di Gesù a questa notizia? Abbiamo appena letto, quando Gesù ebbe questa notizia, rimase lì 2 giorni ancora. Perché? Il perché vediamo in versetto 15. Ora leggiamo dal versetto 11, egli disse queste cose, poi aggiunse: il nostro amico Lazzaro dorme, ma io vado a svegliarlo. sta parlando con i suoi discepoli. Allora i suoi discepoli dissero: Signore, se dorme si riprenderà. Mi piace molto i discepoli perché sono come me, no? Sono un po' lenti a capire. Ora Gesù ha parlato della sua morte. Essi invece pensavano che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto. E io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché crediate, ma andiamo da lui. Quindi Gesù aveva la notizia 2 giorni prima che Lazzaro era malato, ma lui è rimasto lì 2 giorni perché Lazzaro doveva morire. Perché secondo me, magari anche per le sorelle di Lazzaro, per i discepoli, non avevano capito chi era Gesù, come anche i fratelli Giuseppe non capivano chi lui era. Magari alcuni pensavano che lui era un guaritore, un profeta. Perché loro, poi le sorelle dicono: Signore, se tu venissi prima potevi guarire, no? Nostro fratello. Ma non avevano fede che lui poteva risuscitare il morto? E quindi il Signore ha permesso Lazzaro di morire perché i discepoli e Maria e Marta, che Gesù amava, dovevano vedere che lui aveva il potere sulla vita stessa, che lui è il creatore della vita. Voi sapete che mi piace molto il discorso dell'evoluzionismo e la creazione secondo la parola di Dio. E loro dicono: ah, c'è questo animale fra gli uccelli, i dinosauri, vedi che è una specie di lucertolo con 2 penne, e quindi è un mezzo, è un anello mancante, no, in questa cosa. No, no, lasciamo perdere gli anelli mancanti, spiegami come dalla non vita è venuta la vita. E la scienza non ha nessuna spiegazione come da questo cemento armato puoi venire un essere vivente, perché fisicamente è impossibile. È impossibile. È un'impossibilità. Ma Gesù sta per dimostrare: io sono l'autore della vita. Io sono colui che posso, no? Come Dio ispirò un Adamo che era polvere della terra, quindi materia inanimata, e dare vita. Perché io sono la vita. La via e la verità. E anche noi, fratelli e sorelle, tante volte noi siamo come le sorelle di Lazzaro, no, a piangere: Signore, ma se tu non venivi prima? Io ho gridato, ho pianto per tanti mesi per queste cose, tu non sei venuto, guarda che adesso è morta. E magari il Signore anche noi dice: no, questo è per la gloria di Dio. Perché tu ancora non hai capito chi io sono. Che io sono colui che può risuscitare i morti. Io posso prendere una cosa che tu vedi impossibile e io posso farlo possibile. E io credo, perché quando stavo pregando sentivo proprio questo nello spirito, che anche alcuni di noi questa mattina, tu stai vivendo una situazione, stai gridando al Signore, e sembra che il Signore tarda nel rispondere alla tua cosa. Ma voglio dirvi questa mattina, non fa piangere Gesù. Credi in Lui. Per questo 2 volte, qui la scrittura dichiara che Gesù ha pianto, che lui era turbato nel suo spirito per la loro incredulità, perché non hanno creduto in lui. Perché lui sapeva prima che avrebbe risuscitato Lazzaro dalla morte. Lui non piangeva perché: oh, mi sento la mancanza di Lazzaro, andavamo sempre a prendere caffè insieme. No, lui piangeva per Maria, Marta e la folla. perché avevano visto grandi miracoli, come anche molti di noi. Abbiamo visto nel passato il Signore fare grandi cose nella nostra vita, e adesso siamo al momento che stiamo lì a piangere: dove sei, Signore? Perché è tardi nel aiutarmi? Ed è un po' un paradosso, no? Perché umanamente potremmo pensare: se io commetto magari un peccato grandioso, questo farà piangere Dio, no? Ma le due volte, solo due volte nella scrittura, la parola dichiara che Dio ha pianto. E tutte e due volte è stato per le incredulità. Anche nel Vangelo di Luca, giriamo lì un secondo. Capitolo 19, versetto 39. E questo, sapete, è la storia quando Gesù entra in Gerusalemme trionfalmente, no? La Domenica delle Palme, viene conosciuto, no? Quando hanno messo le palme, i vestiti davanti a lui, hanno gridato: Osanna, figlio di Davide. I farisei hanno detto: dirgli di non dire questa cosa più. E Gesù ha dichiarato: se questi non gridano, le pietre grideranno. Perché la parola di Dio si deve adempiere. E qui in capitolo 19, versetto 39, leggiamo: alcuni farisei fra la folla gli dissero: Maestro, sgridi i tuoi discepoli. Ed egli rispondendo disse a loro: io vi dico che se costoro tacessero, griderebbero le pietre. E come egli si avvicinava, vide la città e pianse su di essa. Dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace. Ma ora sono nascosti ai occhi tuoi, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti faranno dei argini intorno e ti accercheranno, ti assiederanno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Allora, nello studio di Daniele abbiamo visto che questo è l'adempimento delle profezie di Daniele. Perché Daniele, nelle sue profezie, ha dichiarato esattamente al giorno in cui sarebbe presentato il Messia a Israele. E quindi vediamo che Gesù non ha pianto perché sentiva la mancanza di Gerusalemme, no? Che poi non era neanche casa sua. Lui ha pianto per la loro incredulità. E di nuovo versetto 42: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno, riferendo alla profezia di Daniele, le cose necessarie alla tua pace. Allora, questa mattina c'è qualcuno qui presente in mezzo a noi e tu stai cercando di arrangiare la tua vita. E tu pensi che in questa cosa, in quella cosa, in quell'altra cosa, tu otterrai la pace, tu otterrai la tranquillità nella tua vita. Ma ti dico che stai sbagliando. Perché quello che è necessario per la tua pace è che tu credi nel Signore Gesù. Che tu rendi la tua vita a Lui. Lì scoprirai la vera vita. Lì scoprirai la vera pace. E di nuovo, cioè, almeno io umanamente penserei: magari, Signore, se commetto adulterio, se ammazzo qualcuno che ruba o dico le bugie, magari Dio piangerà per questi peccati. Ma sicuramente rendono triste il Signore, non voglio dire che no, non lo fanno. Ma almeno quello che io capisco del Vangelo, quello che fa piangere veramente il Signore è quando noi non crediamo in Lui. Ricordate, apostoli, sempre nel Vangelo di Giovanni, quando hanno chiesto a Gesù, Signore, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? No? Perché noi uomini vogliamo sempre qualcosa di fare per guadagnare la salvezza. Voi che costruiamo un nuovo tempio più bello di questo Erode, voi che facciamo pellegrinaggi in ginocchio sulle montagne, voi che diamo tutto quello che abbiamo ai poveri, cosa dobbiamo fare per fare le opere di Dio? Ricordate la risposta di Gesù? Qual era questa grande opera che noi dobbiamo fare? Credete in colui che il Padre ha mandato. Come? Dobbiamo solo credere? È questo quello che tu vuoi da noi? Sì. Non voglio che mi costruite un tempio, non voglio che date 100 miliardi di dollari, non voglio che fai questo, quello, voglio che voi crediate in me. Voglio in questa situazione, in questo momento della tua vita, che tu credi in me. E quindi tornando in Genesi 50, la storia di Giuseppe, anche Giuseppe piange quest'ultima volta per l'incredulità dei suoi fratelli. Ma fratelli, non avete capito niente. Voi non avete capito minimamente chi io sono. E a volte, secondo me, anche il Signore dice, ma Craig, ancora non hai capito chi io sono? Ancora hai paura? Ancora non hai fede che io posso sistemare anche questa cosa? E il cuore di Dio è rattristato, come il cuore di Giuseppe. Sono stato tutto questo tempo con voi e non avete capito chi io sono. Perché questo ultimo pianto di Giuseppe non è un pianto umano. E rappresenta il cuore di Dio. È una figura del pianto di Gesù nel Vangelo. E quante volte noi possiamo rattristare il cuore del Padre, il cuore del Signore, perché dubitiamo in chi Lui è. E magari come Giuseppe il Signore ci chiede, ma siamo stati tutto questo tempo insieme e non hai capito chi sono. E quindi Giuseppe risponde ai suoi fratelli in versetto 21. Or dunque non temete. Anche questo mi ricorda un passo nel Vangelo. Ricordate quando il Padre viene da Gesù perché il figlio era morto? Cosa disse Gesù? Non temere, credete solo. Perché è una scelta che noi facciamo. Tante volte noi pensiamo che la fede è come una nuvola, cade su alcuni e alcuni altri passa al di sopra. La fede è una scelta. In ogni situazione, magari la tua paura in questo momento è che perderai il lavoro, magari hai perso il lavoro e tua paura è come pagherò il mutuo, o come farò questo, o c'è un malato, e come faremo. Allora tu in quel momento hai una scelta. Puoi aver paura? Puoi cercare di arrangiarti con le tue capacità, il tuo denaro, la tua intelligenza? O tu puoi prostrarti ai piedi di Gesù e dire, Signore, come il Padre, io credo, aiuta la mia incredulità. Signore, io voglio credere in Te. Non voglio ascoltare la voce del nemico. Perché Satana vuole che siamo pieni di paura. Satana vuole che noi viviamo nei nostri macchinazioni, nel nostro intelligenza, ma Dio, lo Spirito Santo, dice io voglio portarti su un livello dello Spirito Santo, che è al di sopra della recessione, al di sopra di Obama e Berlusconi, e situazione nel mondo oggi. Voglio che, come abbiamo cantato questa mattina, Signore, apri i miei occhi per vedere l'invisibile. E anche Gesù con Marta e Maria dice, no, quando lei dice, se tu fossi qui prima potevi guarire nostro fratello Lazzaro. E Gesù cosa ha risposto? Credi e vedrai la gloria di Dio. Perché anche noi, a volte il Signore deve aspettare. Lui deve lasciare che muore quella cosa, in modo che tutte le speranze nostre, in noi stessi, e in qualunque appoggio umano o terrestre, perdiamo. In modo che noi possiamo vedere la sua gloria. E quindi, come il Signore Gesù, anche Giuseppe dice ai suoi fratelli, non temete. L'Apostolo Paolo in Romani capitolo 8 ha detto, se Dio non ha risparmiato il proprio figlio per noi, abbiamo capito, fratelli? Se Dio ha dato suo figlio per te, secondo voi lui non è capace di pagare quel mutuo questo mese prossimo? Se Dio è capace di tenere tutto l'universo insieme, non puoi prendere cura della nostra piccola vita? Quindi non temete se tu sei un figlio di Dio. Se non sei un figlio di Dio dovete temere tanto, perché non hai destino e la tua fine sarà una brutta fine, separato da Dio per l'eternità. Ma se tu sei un figlio di Dio questa mattina, non temere. Il Signore è con te. Lui l'ha promesso, lui ha detto io sarò con voi finché tutto va bene. Come alcuni amici, no? Finché tutto va bene, sono amici. Quando va male? Io ho visto questo specialmente con mia mamma, quando lei ha avuto il cancro. Cioè, amici, questi non credenti, ma persone che erano amici di mia mamma e della mia famiglia per tanti anni, spariti. Sì, hanno fatto quella visita così, tanto per dire che l'hanno fatto. Perché la gente che non conosce il Signore ha paura della morte, non vogliono pronunciare cancro, quella parola. Ma Gesù ha detto, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Quindi in qualunque circostanza il Signore ha detto, io sarò con te, Craig. Non temere. Credi in me. E vi dico, fratelli, non temere. Questa è la parola di Dio per voi questa mattina. Perché alcuni di voi siete in situazioni difficili, ma il Signore dice, non temere, io sono con te. Credi in me. E tu vedrai la mia gloria. E anche Giuseppe dice, non temere, io provvederò il nutrimento per voi e per i vostri figli. Allora questo anche per voi questa mattina è la parola di Dio. Il Signore dice, non temere, fratello, sorella, io prenderò cura di te. Credi in me. Così li confortò e parlò al cuore loro con dolcezza. Ed è vero, io ho visto che il Signore, anche quando mi riprende, è sempre con dolcezza. Avete notato questo? Che il Signore ci può anche sgridare, ma con amore. Neanche io non... Ma lui sì. E quindi questa mattina, come Giuseppe, il Signore ci vuole dare una parola di consolazione. Che lui è con noi. Di non temere.
che Lui provvederà per te e per i tuoi figli.